www.radiogio.it e la storia continua.
La Venezia Giulia, tutta l'Istria, poi Fiume, però dal 1924 Zara Dalmati, alcune isole, oggi Croazia, alcune isole della Croazia. Si è spesso litigato tra gli storici per cercare di stabilire quanti erano gli italiani e quanti erano gli slavi, cioè sloveni croati, che vivevano in Istria, nel momento in cui l'Istria diventa territorio italiano. Sono stati citati i censimenti, quello del 1913, poi il censimento del 1921, quindi con diatribe, soprattutto tra le varie associazioni degli esuli. Io adesso eviterei di dare numeri, quindi quanti erano della componente italiana, quanti erano sloveni, croati, eccetera. Potremmo dire però con assoluta sicurezza che il tratto migliore 100 anni fa dell'Istria non stava tanto nell'essere italiano oppure sentirsi sloveno croato. Il vero carattere di questa zona di confine era nel carattere mistilingue di una buona parte della popolazione, che è tipico di tutte le zone di confine, fatto che le identità sfumano, soprattutto nelle zone di confine. Faccio un esempio: se il padre era italiano, mentre la madre era croata, un nonno paterno ungherese e una nonna materna serba, i figli potevano chiedersi: ma io chi sono? E risolvere il problema non considerandosi una parte quindi totalmente italiana, totalmente slovena. Potevano risolvere il problema sentendosi un po' italiani, un po' croati, ma anche un poco serbi e ungheresi. Cioè, tipico delle zone di confine, questo sfumare delle identità nazionali. Che cosa è avvenuto allora all'interno di questo territorio 100 anni fa? Ecco, si tratta naturalmente di avvenimenti che hanno alterato profondamente questa bella caratteristica della regione istriana. Sono stati i nazionalismi, ecco, se volete adesso anticipare quello che potrò dire meglio alla fine, sono stati i nazionalismi ad alterare profondamente questa regione. Quali nazionalismo? Il nazionalismo italiano, cioè in primis il fascismo, che estende il proprio dominio all'interno di questi territori, ma anche dall'altra parte il nazionalismo slavo, che si esprime con la politica annessione territoriale del maresciallo Tito, questo ovviamente sul finire della seconda guerra mondiale. Quindi insomma, sono stati i nazionalismi ad uccidere con questo vero e proprio crogiolo di identità nazionali, di lingue, di parlate, di dialetti, di civile convivenza che era l'Istria prima della prima guerra mondiale e immediatamente dopo. Quindi un modello di convivenza, quello dell'Istria di fine 800, di inizio 900, ecco, che oggi ci appare positivo, no? Nell'Europa dei nazionalismi, dei populismi, eccetera, ecco, in Istria alla fine dell'Ottocento, ecco, si respirava, ecco, un'area del tutto diversa. Quindi iniziamo con il nostro percorso, quindi finita la Grande Guerra, 1918, l'Italia vince la prima guerra mondiale, certo è la vittoria mutilata, come la recita un po' lo slogan inventato da D'Annunzio, ecco, ma non c'è dubbio, tutto questo territorio diventa italiano. Qual è la politica dello Stato liberale? Perché nel 20, nel 21, nel 22 ecco, abbiamo ancora lo Stato liberale che poi diventa Stato fascista con la marcia su Roma e poi con la dittatura vera e propria. Ecco, c'è una formula che ci permette di capire qual è il percorso seguito durante il ventennio. E questa formula è nazionalizzare, cioè nazionalizzare la componente slava dell'Istria e delle regioni della Dalmazia o dell'Italia, che voleva dire italianizzare la regione, cioè nazionalizzare voleva dire, dall'altra parte, italianizzare la regione, imponendo la lingua, imponendo la cultura patriottica, imponendo attualmente il rispetto del regime fascista. E non c'è dubbio, ecco, che questo obiettivo, quello di italianizzare questa regione di confine, ecco, perché soprattutto la campagna slava è abitata da Slovenia a nord dell'Istria, al centro, a sud abbiamo i Corati, la campagna slava, e si trattava di popolazioni che spesso non avevano mai avuto a che fare con l'Italia, con i valori italiani, eccetera. E quindi è una politica che viene perseguita prima dall'Italia liberale e poi dal fascismo, e ovvio con strumenti ancora più duri. E possiamo vedere un primo episodio del professore di violenza squadristica che avviene a Trieste, il cosiddetto Narodni Dom, che voleva dire la casa della cultura slovena a Trieste. Tra parentesi, a Trieste abbiamo 50.000 sloveni, sono ancora di più di Slovenia rispetto a Lubiana, che Lubiana aveva abitata da Slovenia, ovvio, ecco, ma il numero di sloveni a Trieste è ancora maggiore. Gli sloveni, già a partire dall'inizio del Novecento a Trieste, rappresentano una minoranza piuttosto dinamica nel campo degli affari, nel campo delle libere professioni, eccetera. Erano costruiti, erano tutti orgogliosi dell'edificio che oggi appartiene all'Università di Trieste, era proprio la casa della cultura slovena, cioè proprio nel cuore di Trieste. Che cosa accade? Lo sappiamo, ecco, il 12 luglio del 1920 un assalto squadristico a questa bella casa, come avrebbe detto lo scrittore Boris Pahor, grande interprete della cultura slovena. Un assalto squadristico, il pretesto è quello che era accaduto il giorno prima a Pola con l'interimento, forse uccisione di un marinaio italiano, fatto sta che questo edificio venne bocciato. E tenete conto che nel 1920 non siamo ancora nell'epoca fascista, è ancora, sono un po' gli ultimi scampi dell'Italia liberale. Però il fascismo è molto aggressivo, soprattutto a Trieste. Anzi, Mussolini era orgoglioso del fatto che la federazione con maggior numero di iscritti, eccetera, eccetera, era proprio Trieste. Perché a Trieste ci sono due nemici per il fascismo. Uno è il proletariato triestino, orientato fortemente a favore della rivoluzione bolscevica, proletariato comunista. E dall'altra parte ci sono gli sloveni. Gli sloveni devono essere ricacciati indietro, possibilmente commessi un po' a tacere. Poi la violenza si continua attualmente con la violenza squadristica, ma ci pensano le leggi ad italianizzare. Per esempio con la riforma Gentile, 1923, in tutte le scuole del Regno è proibito parlare slavo, altre lingue che non fossero la lingua italiana, quindi a Legnano, per dire, nessun problema, nessun impatto negativo della riforma Gentile, però in Istria una parte della popolazione l'italiano non lo conosce, eppure ecco, è vietato nella scuola italiana, anche la scuola, soprattutto la scuola di confine, nasce l'espressione scuola di confine, parlare altre lingue che non siano l'italiano, quindi bambini, bambinetti, ragazzini alle prese con l'imparare una lingua ostica, una lingua per loro in gran parte sconosciuta. Altre leggi impediscono di parlare appunto altre lingue oltre l'italiano. Questo è un manifesto che sono ancora tutti i libri che parlano dell'argomento, si può leggere, questo è firmato dai fascisti di Gignano. Dice, attenzione, si proibisce nel modo più assoluto che nelle prove pubbliche per le strade di Gignano si canta e si parla in lingua slava. Anche nei negozi di qualsiasi genere avessero una buona volta adoperato solo la lingua italiana. Noi squadristi con metodi persuasivi, avevano anche un pochino di autoironia, faremo rispettare il presente ordine. Quindi si racconta, non so, di bancarelle al mercato, lasciate per terra, perché la vecchietta, la vecchina, la slava, la slovena croata, ecco, magari la stava la trattando, poi il prezzo di pomodori, però ecco, nella propria lingua. Poi dalla scuola italiana, la scuola provincia di Istria, vengono cacciati i maestri e le maestre slave con l'arrivo di maestri italiani che sono tutti vicini al regime. C'è una legge del 1927 che prevede che i cognomi slavi, nomi di battesimo, i cognomi slavi debbano essere italianizzati. Quindi nomi e cognomi che hanno una certa impronta linguistica devono essere italianizzati. Poi con la scura del regime si abbatte per esempio sul clero slavo. In Istria molti sacerdoti sono slavi, sloveni e croati. Con provvedimenti presi dal Vaticano, cioè Mussolini non poteva imporre ai sacerdoti di andarsene, qua ecco, c'è la collaborazione del Vaticano. Con la collaborazione del Vaticano tutta una serie di sacerdoti sloveni eccetera vengono allontanati, mandati in altre sedi e arrivano sacerdoti, anche un paio di vescovi, allineati con il regime, perché è molto importante quindi che l'italianizzazione avvenga anche all'interno della vita religiosa. Se avessi tempo potrei raccontare tante altre vessazioni nei confronti delle popolazioni slovene e croate in Istria, soprattutto negli anni 20. Poi negli anni 30 subentra una politica più tollerante, cioè non dobbiamo pensare che per 20 anni queste popolazioni siano state massacrate, torturate, questa sarebbe una esagerazione. Diciamo che c'è una forte pressione su di loro, soprattutto all'inizio. Poi il regime diventa un pochino più blando, ecco, nel corso degli anni 30. E per esempio, sappiamo, le leggi razziali contro gli ebrei, quindi l'80° l'anno scorso, se andiamo a leggere il dispositivo delle leggi razziali del 38, vediamo che non c'è accesso alla componente Stato, cioè le leggi razziali riguardano gli ebrei. Gli ebrei sono una razza, gli ebrei italiani non appartengono, l'ultimo punto del manifesto della razza, si dice non appartengono alla razza italiana. Non c'è un riferimento agli slavi, quindi gli slavi non vengono visti come una razza altra, una razza inferiore. Questo è positivo. Però dall'altra parte, se andassimo a leggere quello che scriveva la stampa italiana, soprattutto il piccolo di Trieste, sugli slavi, ecco, vediamo i soliti stereotipi. Lo slavo è barbaro, lo slavo è legato alla terra, non sa andare oltre alla terra, quindi incapace di professioni verso le quali gli italiani invece eccellono. E contemporaneamente lo slavo porta avanti, vive, ecco, costumi ancestrali. Che compito invece, ecco, della razza italiana, il compito, ecco, dello Stato italiano, il re di Roma, quindi la civiltà deve essere portata dall'esterno, appunto dall'Italia, il re della civiltà di Roma. Ma il peggio, possiamo dire, deve ancora arrivare. Il peggio deve ancora arrivare e questa è la seconda guerra mondiale. Perché è un episodio forse non molto noto, ecco, ma appartiene a tutti i libri di storia che raccontano la seconda guerra mondiale, è l'invasione della Slovenia. Cioè, noi sappiamo la guerra in Africa, la guerra in Russia, in Francia, anche, ma la Slovenia viene, direi, la Jugoslavia, ecco, viene annessa dalla Germania, quindi un'operazione congiunta tra le forze militari italiane e tedesche, esattamente il 6 aprile del 1941. Nel giro di 15 giorni l'intera Jugoslavia non esiste più, i carri armati tedeschi arrivano ad Atene e l'Italia allarga ancora ulteriormente il proprio dominio. Perché la Slovenia, tranne la parte settentrionale della zona di Maribor, la Slovenia diventa tutta italiana, compresa la capitale, compresa quindi la città più importante, meglio dire, ecco, che è Lubiana. Quindi Lubiana, una parte della Slovenia, la Croazia fino al Montenegro, l'Albania già faceva parte dell'Italia e una parte della Grecia diventano italiane. Non c'è dubbio, ecco, che il 1941 è un momento in cui Mussolini si sospira di sollievo, no? Perché sostanzialmente la guerra non era andata bene, sia in Francia che anche nell'Africa del nord. Nel 1941, ecco, nasce il Fronte di Liberazione Nazionale, dove i comunisti di Tito sono i più attivi. E qua, ecco, abbiamo un protagonista sicuramente negativo, che vedremo tra poco, che avremo scelto il maresciallo Tito. I comunisti all'interno del Fronte di Liberazione Nazionale, ecco, acquistano una posizione egemonica. Josip Broz, ecco, detto appunto Tito, uomo di Stalin in questo momento, quindi legatissimo al dittatore georgiano che ha nelle proprie mani l'Unione Sovietica. Come si comporta il nostro esercito? Soprattutto per quanto riguarda alcune zone della Slovenia, sarebbe interessante parlare anche del Montenegro, parlare anche della Grecia, ma limitiamoci solamente alla Slovenia. Ecco, l'esercito italiano, siamo quindi soprattutto 41 e 42, nelle zone infestate dai partigiani, questa era l'espressione che veniva utilizzata una volta nei documenti, attua la stessa politica dei tedeschi in Italia, ovvero massacri, fucilazioni sommarie, incendi di villaggi, deportazioni di intere famiglie, ecco, verso i lager italiani in Jugoslavia, quello più famigerato, ecco, quello di Arve, ecco, e poi soprattutto in Italia. ci sono alcune, le citazioni possono essere tante, e tenete conto che i libri sull'argomento, quindi i crimini di guerra italiani in Slovenia, ma anche in altri paesi, è una parte fortemente documentata. Se volessimo leggere i libri, ecco, che parlano di questi argomenti, ne avremmo veramente a iosa, e fuori sono tutti buoni libri. Potrei citare, per esempio, la famosa circolare numero 3C, scritta da Roatta, cioè Roatta è il comandante della seconda armata, la distanza dei Balcani, sotto di sé a circa mezzo milione, forse 600.000 uomini. Ecco, la circolare 3C è un documento di carattere operativo, cioè la Roatta lo fa capire come deve comportarsi l'esercito italiano in una zona difficile, una zona appunto infestata dai partigiani. E a un certo punto, in un librettino che oggi si può trovare in internet, oppure meglio ancora in una pubblicazione, a un certo punto Roatta scrive non dente per dente, ma testa per dente. Cioè, in sostanza, se i partigiani ci ammazzano due soldati, noi non possiamo prendere due civili, perché i partigiani poi scappano. Due civili li mettiamo al muro, ecco, li stiamo a fare. Se vogliamo riportare l'ordine all'interno della Slovenia, soprattutto l'anno più difficile, il 1942, dobbiamo agire con quella durezza di cui il camerato tedesco dimostra, ecco, la dimostra di essere una campione. Quindi non due e due, ma casomai ne mettiamo 20. Dobbiamo terrorizzare la Slovenia e le altre popolazioni. Questo è un po' il senso del discorso di Roatta. Un altro punto dice: dobbiamo combattere tutte quelle tendenze contenute nella frase bono italiano. Sembra dire Roatta, rischiando Mussolini, insomma, basta con l'idea dell'italiano, brava persona, brava, buon padre di famiglia, eccetera, eccetera. Anzi, Mussolini diceva: so che voi siete bravi padri di famiglia, ecco, ma fatto la casa, non qui. Qui siamo in una zona dove siamo odiati, dove ci parlano dalle finestre, dove non siamo sicuri. Quindi comportatevi diversamente. E qui questa zona è italiana e deve rimanere italiana. E poi forse la frase più significativa del generale Robotti, che è dipendente di Roatta, che scrive in una sua circolare, come sono adattato alla circolare numero 3G, si ammazza troppo poco. Ed è c'è anche un saggio di Gianni Oliva, storico tra i più importanti in Italia, che l'ha studiato non solo per queste vicende, ma anche poi dietro degli italiani, che il titolo è appunto questo: Oscar Mondadori si ammazza troppo poco. È un testo interessante, certo, tremendo, tragico, perché è una sequela di incendi, massacri, eccetera, di cui poi nessuno ha pagato. Ecco, finita la seconda guerra mondiale non c'è stata una nuova imperia italiana, e quindi i massacratori italiani, ma anche i massacratori jugoslavi delle foibe, non c'è stata nessuna estradizione. Gli assassini sono rimasti dove erano, chi in Italia e chi dall'altra parte in Jugoslavia. E potrei citare, adesso per dare un'idea, ecco, uno dei tanti massacri. Siamo a Podgorica è vicino a Villa del Nevoso, è una delle zone di occupazione, giugno del 42. I partigiani ammazzano 16 soldati italiani, non scherzando, partigiani slavi erano indifferenti rispetto poi alla reazione italiana o tedesca, tanto peggio, tanto meglio. Quindi 16 soldati, quasi per provocare la reazione italiana, una reazione draconiana che avrebbe aumentato poi l'odio. Era un'operazione quasi politica, no? Quindi io ammazzo i soldati italiani, gli italiani ammazzeranno 5 volte di più. Si creerà un bacino di odio tale per cui noi non avremo difficoltà a reclutare giovani che vorranno, ecco, vendicarsi, non vedranno l'ora di vendicare appunto questi soprusi. Comunque sono i partigiani, uccidono, sì, in un'imboscata, sono territori dove le imboscate sono facilissime. Territori di collina, però anche un po' ai piedi delle montagne. Arriva l'esercito italiano per la vendetta, ecco, per la ritorsione voluta da Roatta, no, si ammazza troppo poco, 92 civili del villaggio di Podgorica vengono messi al muro, i primi ricatti per vengono fucilati. Il villaggio viene bruciato, infatti ancora oggi ci sono case bruciate, gli abitanti hanno voluto che rimanessero così com'è, e gli altri deportati in Italia, gli altri, quindi bambini, anziani, deportati in Italia all'interno di un centinaio di campi di concentramento italiani, sparsi un po' in tutta la penisola, di cui oggi nessuno sa niente. La cosa da, il maggiore è quello di Golard, vicino ad Udine, e poi Renici in Toscana, e poi via via, e quindi tante località che sarebbe difficile anche per me ricordare. Però anche qua, tanti vuoti, vorrebbe da dire che la storia forse è fatta più di vuoti, ecco, di buchi neri, cioè quello che non sappiamo, ma se non sappiamo è anche perché nessuno se ne è mai occupato, ecco, perché non era bene magari occuparsi di lager italiani, era meglio che nell'immaginario il lager fosse legato unicamente al cattivo tedesco. No, c'è un libro di Focardi, il cattivo tedesco e il buon italiano. Ecco, il cattivo tedesco sì, ecco, ha messo via il lager terribili, il buon italiano no, non è così semplice come può accadere. Ecco, in sostanza abbiamo 30.000 provenienti vengono deportati nei lager prevalentemente in Italia, e il numero che ci danno delle autorità ex jugoslave ci hanno dato di 100.000. 100.000 jugoslavi da tutte le regioni eccetera vennero deportati in Italia, ecco, ma anche in alcuni lager in Jugoslavia. E qua abbiamo qualche immagine che si trova facilmente in internet, oppure meglio ancora, ecco, leggendo libri che parlano. Questi sono, non si vede bene, comunque sono soldati italiani, questi sono partigiani, ci sono anche delle donne, c'è stato un rastrellamento, una guerra durissima questa, quindi lo sto dicendo, ecco, che i partigiani sono inermi, no? È una guerra durissima, scatenata dall'esercito italiano, ma dall'altra parte i partigiani reagiscono anche loro con grande violenza. E questi invece sono civili, con i loro materassi, che stanno per entrare in una baracca, la si vede, c'è un soldato italiano, sono civili sloveni, è stato scattato nell'isola di Arve, ecco, l'isola di, il vero nome è Raba, siamo in Croazia. Poi tutto viene italianizzato, ecco, nell'isola di Arve nasce un famigerato campo di concentramento, perché qua sono baracche, in realtà nell'isola di Arve il campo, come struttura ricettiva, tra virgolette, è un campo di tende, immaginiamo, insomma, la bora, il freddo, durante l'inverno, oppure queste tende, tende a Roma, ecco, di marca Roma, caldissime durante l'estate, quindi muoiono non di lavoro, perché nei campi italiani non si lavora, non ci sono le camere a gas, si muore di freddo, si muore di fame, si muore di malattie, si muore di denutrizione, e il numero, ecco, di civili slavi morti in Italia sotto queste strutture è piuttosto alto, almeno alcune migliaia. Però a questo punto arriviamo alla prima fase delle foibe, andando avanti un po' celermente. Prima fase delle foibe coincide con il tracollo dello Stato con l'8 settembre del 1943. Adesso nel caso di ricostruire l'8 settembre del 1943 sappiamo, no? Insomma, crolla lo Stato nel momento dell'armistizio, l'armistizio quindi di Badoglio, lo Stato, la Repubblica, l'esercito italiano non esiste più. Ecco, e tutti i soldati di stanza in Istria cercano, ecco, di tornare a casa. L'obiettivo, cioè la guerra è finita, dobbiamo tornare a casa. Difficile in quella zona, perché ci sono anche i tedeschi che stanno invadendo l'Italia settentrionale. Comunque il vuoto di potere, il vuoto, quindi la mancanza dello Stato in Istria, e contemporaneamente anche un po' il fucci-fucci da parte dei soldati, eccetera, i civili italiani, civili, sentimenti italiani, italiani, ecco, in alcune città dell'Istria, si trovano praticamente soli. Soli, ecco, alla mercé, ecco, della reazione islamica, alla mercé della reazione dei contadini. Contadini che per 20 anni hanno subito, dovevano tacere, adesso non potevano rivelarsi, però hanno subito, abbiamo visto prima, l'italianizzazione forzata, che cosa ha voluto dire. Quindi all'inizio è una giaccheria, i contadini si avventano sulle famiglie degli italiani, uccidono, processi sommari, ecco, persone che vengono uccise, ecco, in modi più vari. Però poi, ecco, rapidamente scendono i partigiani lì dalle montagne vicine, e con una parvenza di legalità, però ovviamente solamente una parvenza di legalità, molte persone, fascisti ma anche non fascisti, carabinieri, guardie di finanza, giornalisti, uomini di cultura, ecco, proprietari terrieri, vengono portati nel castello di Pisino, ecco, lì vengono processati sommariamente e buttati in fondo. la dice l'enorme voragine della foiba di Titino, ma l'Istria è piena di foibe. Infatti, che cosa sono le foibe? Lo sappiamo, ecco, sono canaloni profondi decine di metri, che si aprono improvvisamente in Istria. Ce ne sono 1700, alcune sono foibe piccolissime, quindi una tocca umana non potrebbe mai cadere, mentre altre hanno un'apertura davvero terrificante. Come mai questo? Ricordo una volta a Re di Puglia c'era una guida che sollevando un sassolino da terra ha detto ai ragazzi: se avessero la possibilità di un po' di pazienza, diceva, se avessero un po' di pazienza e aspettassimo 100 milioni di anni, il sassolino sarebbe sciolto nell'acqua. Quindi, insomma, le foibe sono un fenomeno della geologia, un fenomeno legato alle carstiche, però in questo momento diventano storie, purtroppo storie macabre. Cioè, le foibe sono degli inghiottitori fatti apposta quasi per buttarci dentro persone morte, persone semivive, persone addirittura ancora vive che poi cadendo muoiono impattando contro la roccia oppure finendo magari a poche decine di metri su un cumulo di cadaveri, rimanendo ancora in vita, ma una lenta agonia aspettando la morte. E c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione, cioè le foibe e i contadini istriani sapevano benissimo cosa erano e cos'erano, e nel corso dei millenni sono stati utilizzati come inghiottitoio per i rifiuti. Quindi quando c'erano l'azienda, la contadina, se vicino c'era una foiba, gli attrezzi, vecchi attrezzi agricoli si potevano buttare in foiba, oppure magari la carcassa dell'animale, se naturalmente l'apertura della foiba lo consentiva. Quindi gettare delle persone in foiba non è solamente un modo per occultare, solamente un modo per nascondere, per celare per sempre il crimine, gettandoci sopra delle bombe a mano. A questo punto si sarebbe creato uno strato di detriti. È anche un modo per insultare ancora di più quelle persone che vengono uccise, perché vengono buttati in un luogo, in uno spazio che per millenni è stato utilizzato come inghiottitoio, ripeto, per i rifiuti. Quindi in questo momento, tra i 500 e i 700 che vengono uccisi, abbiamo responsabili veri e propri per i crimini precedenti, ma abbiamo anche tante persone che non c'entrano nulla. Questa è un'altra sezione di una foiba: si vedono gli omini in alto, i porti che precipitano in questi veri e propri buchi neri. Questo bel volto di ragazza, si chiama, famosa nell'ambito del giorno del ricordo, Norma Cossetto di Santa Domenica di Visinago, un piccolo centro all'interno dell'Istria. Se non fosse morta, se i partigiani slavi non l'avessero prima brutalizzata e poi uccisa, sarebbe diventata, ripeto sempre, una collega di lettere, perché il suo sogno era quello di laurearsi e poi insegnare italiano nel liceo di Visino. Era molto vicina alla laurea, oltretutto la laurea era stata curata da Concetto Marchesi, che poi diventerà un esponente di primo piano sia del Partito Comunista che poi all'interno della Resistenza. Insomma, la Norma Cossetto la viene prelevata dai partigiani, i quali cercano il padre, perché è un pezzo grosso del fascismo, però il padre forse aveva intuito che si metteva male, oppure casualmente si trovava a Trieste, quando sta che la famiglia è inerme. Entrano i partigiani la prima volta, cercano il padre non c'è, in quel momento non succede nulla. Tutta la storia poi è stata raccontata dalla sorella di Norma Cossetto. Poi ritornano qualche giorno dopo, il padre non c'è ancora, e prelevano Norma. Norma viene violentata, chiedono a lei, naturalmente, prima di essere violentata, di passare dalla loro parte, però lei rifiuta, giustamente, sono sulla base dei propri principi. Lei faceva parte dei GUF, quindi dei gruppi universitari fascisti, quindi lei rifiuta di passare dall'altra parte, e poi viene violentata, travestita in una foiba e il di vicino e il corpo viene trovato dopo, quando l'intera zona fu occupata dai tedeschi. Perché la mattanza contro gli italiani, la prima fase delle foibe, quindi ripeto, dopo settembre del 43, dura i mesi circa, per fortuna, se no il numero delle vittime sarebbe stato maggiore. Un mese perché i tedeschi, dopo l'8 settembre, invadono tutta l'Italia. L'Istria è un po' una regione periferica, quindi arrivano un po' dopo. Però già ai primi di ottobre l'Istria è tutta occupata dai tedeschi. A questo punto i partigiani sono costretti a risalire in montagna e alcuni vengono salvati in extremis, stavano nelle carceri in attesa di un processo sommario e in attesa di essere uccisi. Non parlo delle fotografie, ma si trovano facilmente altre vittime innocenti. Ricorderei le tre sorelle Radecca. Albina aveva 21 anni, Caterina 19, Fosca 17 anni. È difficile immaginare che queste tre sorelle fossero responsabili dei crimini italiani in Slovenia oppure fossero responsabili della italianizzazione forzata. Vennero prese perché erano belle, perché erano giovani, vennero utilizzate come squattere probabilmente, poi nel momento dell'arrivo dei tedeschi prese e buttate in polvere, non era caso che raccontassero quello che avevano fatto loro. Un'altra persona che va ricordata è Don Angelo Tarticchio, sacerdote di Rovigno. Ricordo volentieri perché conosco Piero Tarticchio, esule istriano, abbiamo condiviso alcune relazioni e verrà a Canigrate, nella scuola media di Canigrate, ma anche in Veruno. Lui abita vicino a Milano, quindi c'è l'erede di Don Tarticchio. Don Tarticchio era un sacerdote, certo che parla italiano, con documenti italiani, però non aveva mai fatto male a una mosca. Però in questo momento si punta ai simboli della italianità, non si va dalle colpe, alle responsabilità. E Don Tarticchio viene prelevato, finisce in polvere, ma non vi dico come l'hanno trovato, il momento in cui poi scesero, circa un mese dopo, in quella polvere e trovarono anche il corpo appunto di Don Tarticchio. In questo momento, andando avanti, dobbiamo accennare questa regione martoriata dalla guerra, devastata dalla guerra, la Riviera di San Sasso, che fa parte della nostra storia, una storia che, come vedete, è fatta un po' di capitoli. La Riviera di San Sasso si trova a Trieste, nel quartiere appunto di San Sasso, vicino adesso c'è lo stadio della Triestina, mi chiedo poi quale possibilità di concentrazione ci possa essere la domenica quando gioca la Triestina, magari segna un gol, però l'urbanizzazione di questa zona a Trieste ha provocato poi la costruzione dello stadio, poi intorno adesso ci sono ipermercati, più o meno quello che ci aspetteremmo dovunque, soprattutto in Italia. Quindi la regione di San Sabba è un vero campo di sterminio soprattutto per gli slavi, i partigiani slavi, ecco, che vengono catturati, i cosiddetti partigiani slavi del litorale adriatico, che vengono catturati, arrestati, finiscono in Riviera, alcuni per essere uccisi subito, oppure se non vengono uccisi la direzione è Dato e Mauthausen. Mentre gli ebrei del litorale, perché Trieste è una delle zone dove la comunità ebraica era la più folta rispetto ad altre regioni, gli ebrei di Gorizia, gli ebrei di Trieste, eccetera, come destinazione hanno invece Auschwitz. Quindi la Riviera è una struttura sia per gli ebrei, la dirottare ad Auschwitz, sia per i partigiani italiani, partigiani sloveni, croati, eccetera, che invece devono andare a morire a Mauthausen in Austria oppure Dato, come sapete, vicino ad Monaco di Baviera. Quante sono le vittime? Non si è mai saputo perché i tedeschi prima di abbandonare la Riviera distruggono tutto anche con la dinamite, quello che noi vediamo oggi in gran parte è ricostruito. Comunque 3-4 mila vittime è il bilancio all'interno della Riviera. La Riviera viene aperta dopo l'8 settembre del 43, non certamente prima. Però in questa nostra storia dovremmo ricordare, anzi dobbiamo ricordare anche il massacro di Portius o Portius. Siamo in una zona di confine tra l'Italia e la Slovenia, che oggi quindi le valli di Portius stanno pochi chilometri dal confine con la Slovenia, e qua abbiamo una sorta di taglia interna all'interno della resistenza, esattamente in febbraio del 45, ecco, quando una formazione di partigiani comunisti italiani e sloveni, che però dipendeva dal comando sloveno, accede alle margini di Portius e massacra coloro che occupavano quelle baracche, quelle da, appunto ai martiri, e si trattava di persone importanti, perché erano i capi, ecco, della brigata Osopo, di orientamento cattolico liberale. La brigata Osopo in quelle zone aveva fatto i conti con i raffollamenti tedeschi, quindi la brigata non era più compatta con un tempo. Erano rimasti alcuni capi in attesa di riorganizzarsi per continuare la lotta contro i fascisti, contro i tedeschi, ma anche contro i titini, che minacciano, ormai è chiaro, minacciano di invadere il territorio italiano e di portare il confine a Isonzo, non secondo alcuni documenti, anche fino allo scagliamento addirittura. Quindi lo Osopo stava là in attesa che arrivassero i rinforzi. E qua abbiamo tra i 17 uccisi due personaggi importanti. Uno si chiamava Francesco De Gregori, che era lo zio del cantante Romano, e l'altro invece era il fratello di Pasolini. Una vicenda questa che Pasolini ha mai dovuto raccontare più di tanto, perché erano in ballo la politica del Partito Comunista, e noi sappiamo, ecco, fino alla morte, sì, era un po' un erede, però il punto di riferimento era il Partito Comunista. Quindi in alcuni momenti Pasolini ha ricordato il fratello, e anche con accenti di particolare sincerità, però dall'altra parte non era una vicenda di cui parlare. Oggi noi possiamo parlare di questo perché il Partito Comunista non esiste più, però vi posso assicurare, anche se io non ho vissuto più di tanto questi tempi, ma negli anni 60, 70, 80, parlare di Porzius, di quello che era accaduto, era molto difficile, soprattutto là in quelle zone, perché era estremamente difficile. E qui arriviamo poi ai famigerati 40 giorni dell'occupazione titina di Trieste. Se voi avete amicizie, conoscenze, ecco, i bambini allora ricordano quello, ancora oggi ricordano quello che è accaduto. Puro terrore, possiamo dire. Perché l'esercito di Tito, ricacciato sempre più indietro i tedeschi, entra a Trieste il 1° maggio del 1945. Quindi la guerra in Italia è terminata in sostanza, no? Con il 25 aprile, poi Mussolini è già cadavere, ma anche Hitler è già cadavere. Quindi sembra un paradosso, ma nel momento in cui l'Europa sta cominciando a respirare un'aria di pace, si apre un'altra guerra a confine orientale. Arrivano i titini, la fanno da padroni, perché Trieste deve diventare la settima federativa, cioè Trieste deve diventare città jugoslava, Trst-Jenas. Ecco, se pronuncio bene, quindi Trieste è nostra. Senza badare al fatto che ci siano italiani, certo ci sono sloveni, ma la maggioranza è italiana, ma non è tipica dei dittatori, degli occupatori, quella di fare dei calcoli e dire noi sloveni, jugoslavi, siamo il 20%, ecco, no, Tito vuole l'occupazione di Trieste. Trieste dovrà diventare un po' all'occhiello, ecco, della nuova Jugoslavia, ecco, che sta per nascere. Mentre l'esercito inglese arriva il giorno dopo, e in particolare la seconda divisione neozelandese del generale Fraser. Come mai il giorno dopo e non il giorno prima, anche per porre una resistenza contro l'avanzata dei titini, molto probabilmente si erano messi d'accordo, ecco, tra Tito e Alexander si erano incontrati, credo, a Bari. Nei mesi precedenti hanno stabilito una sorta di condominio, la città ai titini, mentre il porto agli inglesi, ai neozelandesi, perché il 1° maggio la guerra non è ancora terminata, terminerà il 7 o 8 maggio, quindi il porto era più importante per poi trasportare truppe e materiali verso il confine austriaco. Quindi insomma, nel momento in cui, come scrisse un esule, uno scrittore, credo Quarantotti Gambini, molto importante con la memoria degli istriani, nel momento in cui si cominciava a respirare un po' di pace, a dire è finita, è morto Mussolini, è morto Hitler, il nazismo ormai è morente, è già un cadavere, eccetera, si apre una guerra durissima a confine orientale. Ma il paradosso di Trieste è che nessuna città durante la Seconda Guerra Mondiale è stata liberata da due eserciti. Se andiamo a vedere, no? Le città dell'est europeo sono state liberate dai sovietici, le città dell'Europa centrale e occidentale liberate dall'inglese e dagli americani. Quindi due eserciti potrebbero essere la garanzia che nessuno avrebbe tolto un capello ai triestini. Questo non è assolutamente accaduto a Trieste, a Corinto, eccetera, anzi di notte, di giorno, gli inglesi stanno a guardare, quindi in queste situazioni anche gli inglesi, anche gli americani hanno le loro responsabilità, stanno a guardare e i civili interrestano. Soprattutto è l'Ozna è la polizia politica. Quindi non sono tanto gli sloveni che girano con martelli, fucili e altro. Gli sloveni stanno buoni, quest'anno che c'è l'esercito e c'è la polizia politica. La polizia politica si aggiunge con lunghi elenchi di italiani, ma anche sloveni anticomunisti, croati anticomunisti, da far fuori, lunghi elenchi già lavorati in precedenza. Ma qui avviene un qualcosa, ecco, che deve essere compreso, che fa parte un po', ecco, della contraddittorietà. Il fatto, ecco, che il CLN di Trieste ritorna in clandestinità. Quindi in precedenza era in clandestinità quando operava contro i fascisti e contro i nazisti. Adesso si presenta alla luce del sole e dice ai titini: ci siamo anche noi, no, noi partigiani italiani abbiamo combattuto, abbiamo liberato anche noi, abbiamo avuto anche noi i nostri morti. Però i membri del CLN capiscono che tirano una brutaria e quindi ritornano nella clandestinità. Infatti tra le vittime delle deportazioni nei campi di concentramento di Tito, oppure le vittime delle foibe, in questo momento abbiamo anche partigiani italiani, certo non partigiani comunisti che stanno dalla parte di Tito e di Stalin, ma abbiamo partigiani che hanno combattuto contro i tedeschi, che hanno visto morire i loro compagni, però adesso le direttive dicono che nessuno deve girare armato, soprattutto se fa parte, ecco, di corpi estranei all'esercito di liberazione jugoslavo. Quindi se un partigiano diceva: io accetto che Tito domini su Trieste e la Venezia Giulia, allora a questo punto era ben accolto. Se un partigiano italiano aveva dei dubbi per il fatto che la Venezia Giulia non era totalmente slava, aveva tradizioni italiane, cose slave, il governo jugoslavo come si sarebbe comportato contro gli italiani, a questo punto era meglio che scomparisse, perché rischiava appunto di scomparire in una forma. E in questo periodo, qua abbiamo un'immagine, mi dispiace che è un po' piccola, comunque queste famose sono finanzieri a Trieste, finanzieri che vengono arrestati in massa, non si è mai capito dove siano finiti, forse nella forma di Basovizza, però sembra che siano finiti in un'altra forma. In ogni caso sono tutte persone che vengono arrestate e poi vengono neutralizzate, perché l'obiettivo di Tito è quello di disarmare un'intera città per dimostrare con la politica del terrore che Trieste ormai è jugoslava, che anche gli italiani presenti a Trieste sono d'accordo sull'instaurazione di un governo jugoslavo. E per ottenere questo risultato bisogna terrorizzare, bisogna ammazzare, bisogna deportare, ecco, quindi spargere il terrore per impedire che gli italiani si organizzino. Infatti, se vogliamo avere una formuletta per capire i 40 giorni di Tito a Trieste, potrebbe essere questa: epurazione preventiva, cioè epurare prima che gli italiani possano organizzare un minimo di resistenza di fronte all'occupazione, colpire prima, quindi non colpire dopo, quando gli italiani si sono organizzati attraverso associazioni segrete oppure hanno avuto armi da utilizzare, no? Quindi colpire prima, la Tito sa che il territorio è infido, quindi colpire subito, neutralizzare i nemici, ecco, e poi poter dire al mondo intero: vedete Trieste come è pacificato, non c'è neanche una bandiera italiana, ecco, Trieste, i triestini sono contenti di diventare jugoslavi. Le vittime in questo momento, in questi 40 giorni, sono circa 5.500, non è mai stato fatto, forse per l'impossibilità, un vero e proprio calcolo preciso. Come mai 40 giorni? In realtà sono 42, perché Truman, nuovo presidente degli Stati Uniti, un certo momento dice a Tito: ve ne dovete andare, perché la Jugoslavia a Trieste è pericolosa, cioè dietro Tito c'è Stalin, ecco, e il corridoio di Trieste potrebbe essere utilizzato per un'invasione sovietica dell'Italia settentrionale. Noi oggi sappiamo che le cose non sono andate così, però allora la percezione poteva essere questa. Quindi mantenere Tito a Trieste Tito, strettissimo collaboratore, ancora per pochi anni, e poi ci sarà la rottura tra il Tito e Stalin, è molto pericoloso. Quindi Truman dice, ve ne dovete andare, Stati Uniti e Jugoslavia. Tito spera di vincere perché Stalin forse alzerà la voce. In realtà da Mosca non arriva nessun segnale. E nella politica internazionale chi tace acconsente. Cioè in sostanza Stalin non vuole iniziare un braccio di ferro per quella minuscola regione là in alto, nell'alto Adriatico, mentre Stalin può contare sulla Polonia, sulla Romania, sulla Cecoslovacchia, sul tutto l'est europeo, un bel bottino di guerra. È vero che i sovietici sono morti almeno 20 milioni, però per la politica espansionistica, imperialistica del Cremlino, arrivare quindi fino alla Germania, anzi con la Germania est, con Berlino est, è stato veramente un grande affare. Stalin ritorna ai confini degli zar, se vogliamo un parallelismo, quindi una politica estera non molto dissimile. Quindi insomma in questo periodo 5.000 italiani scompaiono da giungere alle 500-700 vittime della prima fase delle foibe. Quindi i primi ad essere uccisi sono coloro che portano le armi. Se vuoi occupare un territorio non puoi permettere che ci siano i carabinieri armati che un giorno possono rivolgere l'arma contro di te, se jugoslavo. E poi via via, ecco, tante altre persone, non so, gli insegnanti, i giornalisti, quindi persone in vista della comunità italiana. Quindi vengono colpiti, ecco attenzione, come scrive Raul Pupo, che è tra i migliori storici per quanto riguarda queste vicende, furono colpiti non perché italiani, che è troppo generico, furono colpiti perché volevano l'Italia, che è sottile la differenza ma è in grado di spiegare, perché spesso, ecco, si dice, furono colpiti perché italiani, una sorta quasi di razzismo slavo contro gli italiani. No, è un po' più sottile, furono colpite queste persone, al di là di chi cadde nella rete senza responsabilità, furono colpite perché volevano l'Italia, volevano l'Italia a Trieste, a Gorizia, nella Venezia Giulia, in Istria, furono colpite perché è ovvio, stavano nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Quindi epurazione preventiva, ecco, per capire, non tanto le vendette, la vendetta nei confronti degli italiani nazionalizzatori, occupatori, perché spesso a sinistra, l'ho sentito più volte, c'è una sorta di vulgata, si dice, d'accordo, i titini ne hanno compiuti veramente di cose di crude, violenti nei tratti, però noi che cosa abbiamo fatto là in quelle terre? Proprio parole quasi testuali, come a dire, i titini reagiscono con la vendetta di fronte ad un ventennio di oppressione, poi durante la seconda guerra mondiale abbiamo parlato di villaggi distrutti, di deportazioni, di problemi, eccetera. No, Tito, scrive Gianni Oliva in un articolo mirabile, Gianni Oliva citato prima, dice, ecco, che gli stati non vogliono fare vendetta, cioè nella storia gli stati non fanno vendetta, casomai la vendetta è un sentimento che riguarda non singoli, le famiglie. Cioè, Tito vuole occupare la Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia, Trieste soprattutto, e quindi a lui non interessa quello che gli italiani hanno fatto prima, lui interessa quindi portare più avanti il territorio, occupare la Slovenia settentrionale cacciando via brutalmente i tedeschi e cacciare quelle minoranze di ungheresi, di rumeni, eccetera, che stavano all'interno della Jugoslavia con violenze ancora peggiori rispetto a quelle utilizzate per gli italiani. E poi c'è l'esodo, ecco, solamente purtroppo in pochi minuti l'esodo che meriterebbe anche più incontri. Come mai gli italiani se ne vanno? Nel momento in cui arrivano in Italia la stampa di sinistra dice se ne vanno perché sono fascisti. Sono fascisti perché non possono rimanere in una Jugoslavia libera e democratica, appunto perché non sono fascisti, sono nazionalisti, inguaribilmente nazionalisti. Invece vengono cacciati dalle loro case, perché Tito vuole semplificare un po' la composizione etnica, ecco, dell'alto Adriatico, e quindi ci sono pressioni sugli italiani, i quali non si sentono sicuri all'interno delle proprie case, perché vedono che all'interno delle scuole, la prima italiane adesso diventano scuole slovene e croate, dove l'italiano è vietato, cioè esattamente la stessa politica di Mussolini, dove prima c'erano sacerdoti italiani, cacciati via talvolta anche brutalmente, arrivano sacerdoti cattolici, sloveni, e croati, però in linea allineati con il regime. Ma soprattutto la paura, leggendo un po' di testimonianze di istriani, era proprio la paura a dominare. Non possiamo rimanere, ecco, a vivere in un territorio dove non siamo sicuri delle nostre cose. E i nostri figli, come cresceranno, ecco, quale identità potranno avere in un territorio completamente stravolto, completamente modificato. E questa è un po' la radice per capire l'esodo degli israeliani, che ha coinvolto 300.000, molto probabilmente 350.000 persone, che rappresentavano circa l'80-85% della componente di sentimenti italiani in Istria e in Dalmazia, cioè sono andati quasi tutti in sostanza. Infatti poi nacquero le polemiche tra gli andati e i rimasti, cioè i rimasti vengono accusati dagli andati, proprio così, gli andati e i rimasti, vengono accusati di essere comunisti. Se voi siete rimasti, allora vuol dire che siete comunisti, e non era vero. Rimasero nelle loro case sapendo di rischiare, perché come si faceva a prendere il nonno di 80 anni portato chissà dove? E quindi i figli rimasero a casa per permettere al nonno di morire come avrebbe voluto all'interno della propria terra. Mentre dall'altra parte i rimasti accusarono gli andati, andarono via, di essere un po' fascisti, un po' nazionalisti, questa volontà di andarsene. Non era vero, sia in un senso che nell'altro, era povera gente. Poi, se andiamo a vedere le immagini, ecco, di Pola, la partenza del il famoso Toscana, che fece 6 viaggi da Pola fino a Trieste, fino a Venezia, portando i polesani, 28.000 polesani su 32.000, un'intera città che viene evacuata, ecco, per volontà dei polesani, perché non volevano diventare jugoslavi, ma non tanto per una questione di bandiere, proprio per una questione di sicurezza individuale, come si comporteranno. Cioè, se hanno infoibato, se hanno violentato intere zone, se hanno ucciso senza rispettare nessuno, come si comporteranno con noi? Ecco, questa è un po' l'idea, perché delle foibe si sapeva, seppure un po' vagamente, chi abitava in Istria non poteva non sapere, ecco, quello che si diceva, quello che poi è stato dimostrato che era la realtà. Quindi era povera gente, sì, magari c'era anche qualche italiano ricco. Mi è capitato di incontrare persone che mi dicevano: ah, in Istria i miei genitori avevano terre, vigneti, eccetera. Però a Pola erano tutti pescatori artigiani, visto un po' la collocazione geografica di Pola. E quindi insomma, gli italiani se ne andarono, rimpiazzati da montenegrini, da serbi, da macedoni, ecco, che arrivarono un po' spicciolata da tutte le zone della Jugoslavia. E in Italia furono trattati molto male, perché c'era la nomea di essere fascisti, di essere nazionalisti, ecco, di non aver capito che in Jugoslavia stava per nascere un mondo nuovo, che è vero, no? Questo mondo nuovo, il nazionalismo di Tito. Poi si è visto che cosa è diventata la Jugoslavia, poi con la guerra civile, la morte di Tito, sappiamo, ecco, gli inenarrabili massacri, pulizie etniche nel corso degli anni 90 del secolo precedente. Quindi furono trattati male da De Gasperi, che era il leader allora della politica italiana, che avrebbe dovuto accogliere un po' meglio, favorire l'esodo. Invece De Gasperi dice in sostanza: rimanete lì dove siete, perché altrimenti come faremo a reclamare l'italianità dell'Istria se ve ne andate tutti? In ogni caso, quindi, De Gasperi non capì il loro dramma. Togliatti assolutamente no, perché è legato a Stalin, è legato a Tito, non può dire, ecco, le cose contrarie, no? La politica ha le sue regole elementari. Quindi Togliatti in questo momento è corresponsabile di quello che è accaduto, perché quando arrivarono i titini a Trieste non disse attenzione compagni, sono territori italiani, anzi invitò i triestini ad accogliere gli occupatori, anzi l'esercito di liberazione, quindi non gli occupatori, l'esercito di liberazione jugoslavo. E poi anche gli italiani non capirono il dramma degli esuli, perché in un'Italia povera, a Trieste, gli istriani vengono chiamati i Magna Pande Vando. Cioè, se mi credono, a Trieste e Istria, avrebbe da dire quasi la stessa razza, tra virgolette, no? La stessa identità, eppure a Trieste vengono visti come oggi vediamo gli esuli, ecco, i migranti che arrivano in Italia, che ci portano via il posto di lavoro. ci portano via tutto, ecco, che non è assolutamente vero, per quanto riguarda i migranti, per carità, però la mentalità è la stessa. Questi a Trieste vengono trattati, ecco, come dei parassiti, figuriamoci quando arrivarono a Campobasso, quando arrivarono a Roma o a Milano. Qualcuno chiese a loro: ma voi siete, lei è istriana, lei è dalmata, lei gozzara, ma voi siete italiani? Talvolta l'umiliazione di sentirsi dire: ma voi siete italiani, perché vabbè, l'ignoranza della geografia attraverso tutta l'Italia. Però in quel momento faceva male per queste popolazioni che si sentivano italiane, che lasciano anche un po' per la loro italianità, la parte d'Italia, campi profughi dove vengono messi i migranti oggi. Non credo che ci siano grandi differenze tra la caserma di Tortona, che è uno dei 109 campi profughi, rispetto a dove vengono accolti, tra virgolette, i migranti che arrivano oggi in Italia. Comunque, insomma, arrivando alla fine, volevo dire, insomma, che a sfasciare l'Istria, a fasciare questo mondo dominato dal multiculturalismo, dal fatto che nel 1700-1800 le popolazioni andavano d'accordo, non c'era l'idea io tedesco, tu italiano, tu slavo, ecco, eccetera. No, abbiamo detto che in molte zone dell'Istria l'identità culturale era multiforme, oppure sfumata, quindi a uccidere questo modello di convivenza, sono stati i nazionalisti. Il nazionalismo italiano fascista e il nazionalismo jugoslavo e titoista, quindi responsabile di quello che è accaduto. Crimini paganti da una popolazione che partendo perse tutto, ma non la propria identità. Bene, ringrazio.
www.redigio.it e la storia continua.